indipendentemente da che noi votiamo favorevoli o contrari, però lo voglio dire perché queste cose rimangano agli atti, che c'è comunque una grande preoccupazione e secondo il mio punto di vista sarebbe stato utile poter anche prospettare, ricercare altre zone che ho capito non esserci addirittura neanche per le aree produttive, però insomma anche mettendosi in cordata e in raccordo con i comuni limitrofi, visto che ci sono alcuni comuni, vedi Talamello, vedi Maiolo, che comunque usufruiscono per esempio delle scuole medie, tanto i bambini possono andare a scuola in teoria dove vogliono, le famiglie li possono mandare dove vogliono, per cui secondo il mio punto di vista sarebbe stato utile, forse anche più rassicurante, poter avere anche questo tipo di, poi magari non si trova niente, però io lo dico perché è giusto che rimanga questa, cioè rimanga agli atti questo tipo di preoccupazione che comunque da noi è stata detta anche altre volte, ma la volevo ulteriormente sottolineare perché è una cosa che io sento, cioè sento che effettivamente quell'area è un'area un po' a rischio e quindi avrà sempre dei problemi. Per cui spero tanto che i tecnici che stanno facendo tutti i sondaggi, le cose, insomma così, e sicuramente ci daranno le loro risposte in scienza e coscienza, però sappiamo dalla storia che quell'area lì è un'area difficile, per cui se si fosse pensato a qualcosa d'altro, anche in collaborazione con altri comuni, non sarebbe stata una cosa sbagliata. Però capisco che, insomma, come dire, l'amministrazione fa le sue scelte.
Però, sì, hai citato il tema della sicurezza e quindi sai bene che la sicurezza è prioritaria in tutte queste nostre scelte, no? Tant'è che ho emesso l'ordinanza di chiusura proprio per questo, quindi quella è la cosa essenziale e ovviamente sarà propedeutico uno studio geologico approfondito di quell'area, altrimenti lì la scuola non si fa, insomma se ci sono dei dubbi dal punto di vista proprio della sicurezza geologica, eccetera, si troveranno altre soluzioni. Poi la nostra intenzione è quella di costruire una scuola che sia più moderna, più funzionale, più migliore, insomma, dal punto di vista, no? Sì, insomma, con tutte quelle che possono essere le caratteristiche di scuole innovative. Se poi questa costruzione in futuro può essere funzionale anche ad altri territori, ben venga, insomma. In questo momento noi insomma, abbiamo difficoltà a confrontarci con comuni limitrofi prospettando una scuola che in qualche modo possa diventare, come dire, possa togliere, diciamo, ai comuni limitrofi la possibilità di avere scuole elementari nel proprio comune. È un tema molto difficile da affrontare. La nostra intenzione è questa, costruiamo un edificio moderno, funzionale, eccetera, poi dopo il futuro si vedrà, insomma, se può essere funzionale anche ad altri comuni, c'è il discorso del calo demografico, eccetera. Vedremo un attimino, dopo lì entra in gioco anche tutto il discorso del provveditorato agli studi e quant'altro, per cui in questo momento pensiamo di procedere in questo modo.
Grazie.
Molto bene, ci sono altre osservazioni sulla proposta? Procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 78. Voti favorevoli 7, contrari 3, nessuno astenuto. L'immediata esecutività, voti favorevoli 7, contrari 3, nessuno astenuto. Il Consiglio approva. Passiamo Punto 6, anche punto 7 a questo punto, perché con il preconsiglio abbiamo appunto parlato con il consigliere Mercatelli, il consigliere Borghesi, per una discussione unica dei punti della proposta numero 81, che prevede l'approvazione note di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026 e invece la proposta numero 82, approvazione bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Andremo poi a votare disgiuntamente le due proposte, però la discussione per facilitare anche il dibattito la faremo univoca. Parola all'assessore Rinaldi.
Rinaldi. Portiamo all'approvazione il bilancio di previsione nei termini di congiunturale che registra una grande variabilità a livello europeo sul mercato italiano a causa delle dinamiche internazionali che stanno coinvolgendo le economie di tutti i paesi europei, non è facile effettuare delle stime sull'impatto che si genererà a livello finanziario per il triennio 2024-2026. Per poter gestire meglio la continuità dei servizi erogati dal Comune e garantire il rispetto della tabella di marcia stabilita per i progetti finanziati con risorse da altre amministrazioni e/o con risorse dell'ente, è importante proporre per l'esercizio 2024 un bilancio di previsione da approvare entro fine anno, al fine di permettere all'amministrazione di operare con tutte le dotazioni disponibili fin da subito. Inoltre, dovremmo essere pronti a gestire l'aleatorietà della spesa legata al fatto che i primi mesi dell'anno sono statisticamente intrinsechi dei rischi legati al maltempo. Abbiamo pertanto predisposto lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 con l'obiettivo di permettere l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale entro il 31-12-2023. Con intento di aggiornarlo tempestivamente, seguendo l'evoluzione della situazione a livello nazionale e internazionale, con i relativi riflessi finanziari, economici e patrimoniali, dando attuazione ai progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sviluppando progressivamente gli interventi previsti. Ormai sembra superata la politica economica con la quale si è andata a cercare di fronteggiare la crescita dell'inflazione, aumentando i tassi di interesse. Le previsioni sul tasso di inflazione in discesa, se confermate, porteranno le banche centrali a prevedere la loro politica sui tassi, invertendo il trend di crescita degli stessi. Il calo tassi porterà sicuramente anche una migliore gestione dell'indebitamento, con risparmi sulla spesa interessi legata sia ai mutui in corso, quelli a tasso variabile, che sugli eventuali nuovi mutui. Il bilancio che portiamo all'approvazione è naturalmente nella continuità della nostra attività amministrativa, specificata anche nel documento unico di programmazione. Uno dei temi del 2024 sarà rappresentato dagli interventi finanziati per la ricostruzione post-alluvione, che per il nostro comune rappresentano lavori per 1.510.000 euro, di cui 1.361.000 euro di competenza 2024. Sul lato entrate, per quanto riguarda il gettito tributario, abbiamo scelto di confermare le aliquote vigenti, non andando a gravare ulteriormente nelle economie familiari. Viste anche le medie degli ultimi 3 anni che hanno dimostrato che nonostante la crisi pandemica, la crisi energetica e la spinta inflattiva, il gettito locale ha tenuto, segno comunque di un buon andamento del mercato del lavoro, abbiamo quindi previsto un gettito IRPEF per il triennio di 676.951, allineandoci alle previsioni del simulatore del portale del federalismo fiscale. Il gettito IMU è confermato in 1.180.000 euro, in previsione costante sul triennio. Non abbiamo aumentato le tariffe dei servizi a domanda individuale, che comunque in media coprono per circa l'80% la spesa correlata. Il gettito Tari, che è un'entrata neutra in quanto deve coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti, è stato previsto in continuità con quanto già deliberato nel corso del 2023, per poi aggiornarlo con variazione di bilancio in sede di approvazione dei PEF da parte di Atersir. Ad oggi le previsioni per il 2024 sono di €1.268.393. I trasferimenti dallo Stato sono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, anche se dal Fondo di solidarietà dal 2025 sono scorporate le somme relative ai servizi socioeducativi, che vengono contabilizzate a parte. Le previsioni sono comunque per un totale di 896.500. Per quest'anno stimiamo di far rientrare risorse a seguito del recupero dell'evasione tributaria per €117.000. La stima sui permessi a costruire rispecchia l'andamento dell'anno precedente ed è ancora influenzata positivamente dai lavori legati alle ristrutturazioni immobiliari. Sul lato della spesa corrente abbiamo stimato la spesa per la bolletta energetica riprendendo la spesa consolidata del 2023. Anche quest'anno garantiamo la spesa per l'assistenza educativa scolastica degli alunni diversamente abili, speriamo di poter continuare a far fronte alle necessità di questa fascia debole della popolazione, visto che comunque è una voce che grava completamente sul bilancio comunale. Siamo passate dai €60.000 del 2021 agli oltre €96.000 previsti per il 2024. Stimiamo proventi da sanzioni del codice della strada per €80.000, che comunque hanno una destinazione vincolata. Sul bilancio di previsione andiamo ad accantonare €205.000, di cui €151.000 per il fondo crediti dubbi esigibilità, in linea con quanto accantonato già nel 2023. Anche la spesa di personale rispetta ampiamente i limiti previsti per legge. Nell'anno 2024 prevediamo l'assunzione a tempo determinato di un tecnico all'ufficio tecnico legato alla progettualità relativa al PNRR e di un vigile a progetto con le risorse vincolate del codice della strada. Il nostro comune al 31/12/2023 avrà un debito residuo, perché domani avrà un debito residuo per mutui di €6.022.000. Nel 2024 avremo un rimborso delle quote capitale dei mutui per €478.000 e una quota interessi stimata in €267.000, portando il debito residuo a fine anno a €5.544.000.
Sulla pagina 3.
Allora, per il 2024 potremo prevedere l'accensione di un mutuo per il finanziamento della piscina, la cui cifra è ancora in corso di definizione, in quanto è notizia di questi giorni che siamo risultati assegnatari del bando Sport e Periferie per €700.000 e quindi il mutuo previsto sarà da calibrare in funzione del progetto esecutivo e comunque siamo alla ricerca anche di ulteriori risorse. Rimanendo in tema di lavori pubblici, prevediamo la costruzione di una nuova scuola per l'infanzia con la demolizione della vecchia casa di riposo. Abbiamo già avuto i fondi per la progettazione definitiva esecutiva e dovremo ricercare i fondi per la costruzione della nuova scuola elementare o eventualmente per la messa in sicurezza di quella attuale. In corso uno studio per la valutazione costi e benefici tra il recupero e la demolizione come richiesto dalla Regione. È quello di cui si ha già accennato anche il Sindaco. Quest'anno dovranno prendere il via i lavori legati alle aree interne per il geoparco, che prevedono nelle frazioni di Miniera e Perticara il recupero del dopolavoro con la creazione di un ostello per la ricettività turistica, il recupero dei fornigili a scopo museale, i lavori di definitivo recupero dei locali della ex scuola elementare di Miniera e di un laboratorio chimico per piccoli esperimenti scientifici a scopo didattico. Siamo in attesa del parere della sovrintendenza di Ravenna per il via libera alla progettazione definitiva esecutiva. L'intervento è cofinanziato anche dal Parco delle Miniere dello Zolfo, delle Marche e dell'Emilia Romagna, che si è reso disponibile con il bilancio di previsione in corso di approvazione ad aumentare gli stanziamenti per coprire i costi aggiuntivi creati dai rincari inflazionistici. Sono in corso di realizzazione il progetto Valfarmarecchia, presidio di ricerca, incubatore di imprese coworking, lo svincolo per il collegamento della statale 258 e stazione ferroviaria, per poi proseguire con il nuovo termine alla riqualificazione nella zona extrazione. Partiranno i lavori della rigenerazione urbana 2021 per la riqualificazione del Palazzo Lombardini e la valorizzazione di Via Mazzini. Partirà anche il progetto di rifacimento globale della pubblica illuminazione, grazie al quale avremo anche un risparmio della bolletta energetica. Verranno affidati anche i lavori per la strada di Cadelgallo e del tratto iniziale di via Trieste a Perticara. Proseguiranno le manutenzioni straordinarie sui beni immobili. Questi lavori sono finanziati per la maggior parte dalla partecipazione a bandi e richieste di contributo a valere su fondi regionali, leggi specifiche nazionali, aree interne, PNRR e contribuzione da altri enti. Oltre a questi lavori abbiamo partecipato anche ai bandi del PNRR per la PA digitale e siamo riusciti a farsi finanziare quasi 370.000 euro. Gli interventi sono in parte realizzati e in parte in corso di realizzazione e porteranno il nostro comune ad essere digitalmente avanzato e a tendere più accessibile alle utenze, più performante con risparmio anche di impegno amministrativo. Anche quest'anno riusciremo a garantire il mantenimento dei servizi attuali, continuiamo a sostenere le associazioni sportive, ricreative e culturali. Portiamo avanti la progettualità legata ai giovani e alle pari opportunità. È ripartita la stagione teatrale che dopo lo stop del periodo Covid e confidiamo di darle più lustro negli anni futuri. Continueremo a ricercare nuovi bandi per finanziare nuove progettualità, sia in eventuale perimetro PNRR che fuori, con l'intento di realizzare opere importanti per il nostro Paese, possibilmente a costo zero per il nostro bilancio. Il nostro ente rispetta gli equilibri di bilancio sia in parte corrente che in parte capitale, come previsto dalle norme vigenti. Come detto sopra, il bilancio che andremo ad approvare è stato anche recepito nella nota di aggiornamento al DUP che abbiamo portato in delibera oggi al Consiglio. Il revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 con verbale numero 99 del 18 dicembre 2023, allegato alla delibera di approvazione del bilancio sotto la lettera D. Chiediamo al Consiglio l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2024-2026.
Grazie, Assessore Rinaldi. Chiedo ai consiglieri se ci sono osservazioni in merito. Parola al consigliere Mercatelli.
Sì. Prima di scendere, diciamo, in quella che è più un'analisi politica che tecnica del bilancio di previsione, mi sento di dover ringraziare l'assessore Rinaldi, l'assessore Pandolfi e l'assessore Amadei, perché in assenza del dottor Giacomini sono stati di estremo ausilio in sede soprattutto di preconsiglio nel capire un po' le linee di questo bilancio. E nello stesso tempo ringrazio il capogruppo Borghesi perché mi dà la possibilità di formulare un intervento che a me in generale piace molto, perché il bilancio di previsione, a mio avviso, anche se il rendiconto dà il risultato finale di una gestione politica, quello di previsione racchiude in sé un fascino che io definisco quasi mistico, perché se voi vedete i vocaboli contabili dove parlano di missione, diciamo che il bilancio di previsione ha un qualcosa anche di religioso, perché dà un'espressione di idealità, una prospettiva di sviluppo economico, sociale, occupazionale, eccetera, di un territorio, eccetera. Sicuramente, però, il quadro finanziario e contabile che proponete, sotto certi aspetti, viene ad interrompere questa visione del futuro di Nuova Feltria e contemporaneamente, io aggiungo, della valle, per la quale questo comune ha sempre esercitato il ruolo di traino e di centralità che voi, non solo oggi, ma da quando vi siete insediati, avete rifiutato, dando come giustificazione un significato, a mio parere, minore alla centralità di Nuova Feltria, interpretando tale minorità con il non voler essere autoreferenziali. Questo è più volte ripetuto e a noi ricordato dal sindaco. Io però su questo aspetto, che ritengo estremamente politico, l'autoreferenzialità di Nuova Fede è una condizione sia oggettiva che soggettiva. Lo è oggettiva perché è un comune di fondovalle, il più popolato e sede della maggior parte dei servizi. Il più importante è l'ospedale, poi ci sono le scuole di secondarie, poi ci sono tutti gli altri servizi, compresa l'Unione, e via discorrendo. Ma è una condizione anche, a mio parere, soggettiva, perché il ruolo e la funzione di centralità che da sempre il Comune di Nuova Feltre ha svolto e che molte volte è stata anche riconosciuta dagli altri comuni, ha portato non solo ad avere una rappresentanza politica in sedi sovraordinate ai comuni stessi, ma sicuramente Nuova Feltre è centrale anche per quanto riguarda un concetto che è quello anche della solidarietà, della compensazione, dell'indirizzo, diciamo anche dell'indicazione in quelle che sono le forme associate e soprattutto le gestioni associate. L'Alta Valle, nel contesto della Valle del Marecchia, è chiamata a splendere anche di luce propria, non tanto per la beneficenza di qualcuno, quanto per la capacità politica di saper interpretare collettivamente le proprie esigenze infrastrutturali, di sviluppo economico ed urbanistico, partendo proprio dalla visione di insieme, di ambiente, di paesaggio, presentandosi quindi alla regione, alla provincia come una valle unita nelle proprie richieste, nelle proprie scelte strategiche, rifiutando quanto possa solo rappresentare sovvenzione, contributo, sostegno temporaneo e non strutturato o consolidato nel tempo. A nostro giudizio, al di là della bella relazione che ha fatto l'assessore al bilancio, però io credo che questo bilancio di previsione contenga in sé tre ragioni per le quali è da un lato improcedibile e dall'altro è inappropriato. E le tre ragioni sono ovviamente di metodo, di legittimità e di merito. Ora, per quanto riguarda il metodo, a me non risulta, al di là del preconsiglio, che siano state fatte riunioni pubbliche nelle frazioni o nel capoluogo, a parte il fatto che non abbiamo neanche una commissione preposta all'esame del bilancio. Quindi diciamo che le frazioni e il capoluogo oggi sanno quello che voi avete deciso, ma non è che è reso esplicito magari attraverso anche una convocazione pubblica alla quale il cittadino poteva anche partecipare. E è un metodo questo che voi tutto sommato sconfessate, perché nei documenti che avete mettete più volte, e lo sottolineate più volte, soprattutto nel DUP, l'uso dell'espressione dialogo, che poi nei fatti andate a non confermare. Mi pare che poi non sono state indette neppure riunioni, sempre pubbliche, su temi specifici inerenti alle stesse previsioni di bilancio, anche solo per pubblicizzare di non aver aggravato il prelievo fiscale o eliminato il costo tariffario alle famiglie per l'asilo nido, che sono tutto sommato elementi positivi. Altrettanto nessuna convocazione per spiegare o far conoscere a questa minoranza consiliare, tranne il preconsiglio, le vostre politiche sociali a favore degli anziani, dei giovani, come vi muovete sull'occupazione in futuro, il turismo o le politiche per il diritto allo studio e altro ancora. Nella legittimità è anche improcedibile, diciamo, questo bilancio, perché fatto salvo il plauso per avere giustamente dato seguito al decreto che obbligava i comuni a rispettare il percorso e la data del 31-12 per l'approvazione di questo bilancio, che a mio parere era una norma, quella di approvare il bilancio al 31-12, ordinaria, Noi l'abbiamo fatta passare, o meglio ancora i governi l'hanno fatta passare, come quasi un'eccezione rispetto alla regola. Direi che se uno non pianifica e non programma il proprio futuro nell'anno precedente, è chiaro che la previsione non è altro che un qualcosa che si contestualizza insieme alle salvaguardie del bilancio, insieme allo stesso rendiconto. Riteniamo che lo stesso bilancio nel corso del 2024 sarà sicuramente oggetto di più variazioni, che lo andranno a modificare negli odierni profili sostanziali, nelle poste contabili, in gestione, obiettivi e altri ancora. Forse per la prima volta sarebbe stato conveniente utilizzare la proroga al 15 di marzo, così da rispettare i principi contabili di congruità e attendibilità e proporre un bilancio più politico e un quadro socio-economico maggiormente valoriale. A questo io aggiungo alcune note. La prima è quella che ha richiamato l'assessore al bilancio, cioè che il revisore del conto ha espresso il parere favorevole sul bilancio stesso. Però questo parere manca di una attestazione di congruità che la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, proprio nel 2023, con le deliberazioni che vanno dalla 165 in poi, su campionamenti fatti sui bilanci del 2021, ha raccomandato, anzi quasi imposto agli organi di revisione contabile, di aggiungere al parere contabile anche l'attestazione di congruità legata agli accantonamenti, ai fondo rischi, al fondo crediti di dubbia esigibilità, eccetera. Quindi direi che l'allegato D, se è perfetto dal punto di vista del parere, manca invece il suo perfezionamento per quanto riguarda l'aspetto dell'attestazione. Ma soprattutto aggiungo io, ma lo ha già detto anche l'assessore, in corso di bilancio più volte noi saremo chiamati alle variazioni, proprio perché uno di queste variazioni riguarderà gli effetti che il bilancio avrà dal passaggio da Tari a tariffa. Ora, noi diciamo che il decreto ministeriale, che ricordo se è il 2017 o anni precedenti, già fissava che a un certo punto si sarebbe dovuto introdurre nel bilancio, chiamiamolo così, un bilancio tecnico, quello che era la tariffa puntuale. Ora, noi non so se siamo già in grado di farlo, leggendo un documento del Sole 24 Ore forse noi non lo siamo, quindi anche questo è un altro di quegli aspetti, aggiunto all'inflazione, aggiunto all'acquisto di beni e servizi, all'aumento per esempio dell'IVA sui costi energetici che scatta dal 1 gennaio del 2024. Aggiunto a tanto altro, ovviamente questo oggi delle poste di contabili di bilancio è un qualcosa che dovrà formare oggetto sicuramente di una variazione. Quindi la congruità, l'attendibilità, tutti i principi che sono contenuti nell'approvazione di un bilancio oggi mancano. Ma soprattutto ciò che non contraddistingue la bontà di questo bilancio è il suo merito, i propri contenuti. Ricordo a me stesso che nel momento della sconfitta elettorale il dispiacere provato nel pensare alle opportunità che si sarebbero perse in termini di risorse da spendere. Quella fragilità, soltanto momentanea, è niente se confrontata con il bilancio che voi proponete, che a mio parere è privo di slancio, senza avere una visione effettivamente prospettica, senza la capacità di incidere invertendo determinate tendenze, partendo dallo spopolamento o la perdita continua di servizi. Neppure un commento, una scelta diretta a voler cambiare il volto di Nuova Feltria. Eppure finanziamenti regionali tramite il sistema dei bandi, il PNRR, la fonte inesauribile delle aree interne per la coesione territoriale, la risorsa istituzionale e solidale dell'Unione, oltre alle risorse sulla rigenerazione urbana, farebbero pensare il contrario. ossia che mai come ora il Comune possa o potesse intercettare risorse utili per ripensare nel profondo il tessuto culturale, sociale e urbano di Nova Feltria. E viene proposto un bilancio che considero abbastanza liscio. Quasi l'83% di questo è destinato alla spesa corrente. Mettiamo poi il fondo di riserva, mettiamo i vari fondi. La parte che è riservata alle spese in conto capitale, che voi abbiamo fatto prima l'approvazione del programma delle opere pubbliche, ci sono, però diciamo che è una parte residua rispetto a quello che poteva essere invece uno sviluppo strategico di Nova Feltria. Oggi voi non fate altro che utilizzare anzi quella che è un aspetto, l'alluvione, per darvi al bilancio una sovrastruttura e le solite sigle già ripetute più volte: Palazzo Lombardini, il distretto di ricerca e il terminal stazione. A scelte come le scuole, oltre a spostarle nel tempo, terza annualità, che però mi auguro dal 2026 arrivino molto più aggiornate, ne riproponete, anche se il sindaco nell'ultimo suo intervento già vi ha un po' ripensato, l'ubicazione, introducendo i due elementi della demolizione e della ricostruzione. Ecco, anche l'intervento della consigliere Vagli, a cui ha dato conferma, mi pare, implicitamente il sindaco, pongono certamente sulle scuole e sulla loro ubicazione un dubbio che è ragionevole. E quando dico ragionevole, ricordo anche il passato nostro, quando da assessore al bilancio dovetti affrontare la maggioranza di quel tempo per quanto riguardava i lavori di consolidamento della scuola media, in particolare della palestra delle scuole medie. L'assessore,